anche se ero indaffarato a mettere la strumentazione, però ho seguito la preghiera e comunque abbiamo pregato sia personalmente sia prima dell'incontro affinché il Signore possa parlarci attraverso la sua parola. Il tema che tratterò oggi è un po' delicato e questo titolo è un po' provocatorio, ma poi capirete il perché. Però nel frattempo vogliamo leggere la parola di Dio e vogliamo andare a Giacomo, capitolo 3. Giacomo, vogliamo leggere dal versetto 5. Giacomo capitolo 3, versetto 5. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la Geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è pieno di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Allora mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto è anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti. Imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Fin qui la lettura, il Signore benedica la sua parola. Diversi anni fa uscì un libro, dal titolo anche questo provocatorio, Come uccidere la moglie e perché? Come uccidere la moglie e perché? L'autore Antonio Murri descrive i diversi tipi di donne che ci sono di mogli, in particolare, e perché ucciderle. Naturalmente non c'è niente di serio in tutto questo, tranne che il comportamento forse di alcune mogli, un po' particolare, forse stravaganze o con problemi, ma la stessa cosa vale per gli uomini, non c'è problema. Ma comunque lui ha scritto questo libro un po' divertente. Ma nella Chiesa a volte si commettono delle azioni che sembrano innocue, ma poi alla fine ammazzano la sposa di Cristo, che è la Chiesa. Delle azioni che sembrano innocue, ma che ammazzano la sposa di Cristo, che è la Chiesa. Spesso ad ammazzare la Chiesa non sono le dottrine. Non è la mancanza di doni o di ministeri, queste sono tutte cose importanti per carità, Ma a volte non sono queste cose, ci possono essere queste cose, ma c'è qualche altra cosa che ammazza la Chiesa. Non è la mancanza di studenti alla scuola biblica, non è l'istruzione biblica, non è la mancanza di strutture o di organizzazione, ma è un piccolo membro che abbiamo nella nostra bocca ed è la lingua. Ed è la lingua. Se vogliamo uccidere una Chiesa, il metodo più efficace che Satana ha inventato è la lingua. Il metodo più silenzioso, insospettabile, più sottile, indolore, è quello della lingua. È quello della lingua. Stamattina vedremo tre punti riguardo la lingua. I danni della lingua, l'incompatibilità della lingua, poi vi dico cosa significa, la guarigione della lingua, la guarigione della lingua. Questi sono i tre temi che affronteremo stamattina. I danni della lingua. Giacomo non adopera mezzi termini per definire il tremendo e infimo, pericoloso e tragico uso improprio della lingua. E abbiamo un primo versetto stamattina da vedere. Ma la lingua, dice Giacomo, nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. Il veleno ti uccide senza darti scampo. Persino i temibili squali temono i serpenti marini, che sono molto più velenosi di quelli terrestri. Tant'è vero che hanno inventato, proprio l'altro giorno stavo guardando la TV, hanno inventato delle tute per chi fa surf nel mare, delle tute particolari che richiamano i colori di certi serpenti acquatici, perché i squali, quando vedono questi serpenti, addirittura scappano via. Non lo so se funzionerà, l'esperienza poi ce lo dirà. I veleni sono usati da certi animali perché non possono vincere con la propria forza fisica un animale più grosso, quindi usano il loro veleno. Piccole gocce, basta una goccia per uccidere un grande animale. Lo fanno per sopravvivenza, per vivere. I veleni sono così complessi che contengono delle tossine e alcune di queste tossine colpiscono una parte del corpo o un'altra. Queste hanno il potere di provocare paralisi nei movimenti e anche il blocco respiratorio. La vittima vorrebbe scappare dopo che è stata morsa da un serpente velenoso, vorrebbe scappare ma le sue gambe diventano pesanti, non ce la fanno ad andare avanti, vorrebbero scappare dal nemico ma si bloccano e la respirazione diventa affannosa, non ce la fanno a respirare, non arriva più ossigeno nei loro polmoni, la vista gli si annebbia e cominciano a perdere i sensi. I veleni dei serpenti possono provocare la paralisi dei nervi cranici, offuscamento della vista, non ci vediamo più, difficoltà nella deglutizione, disfonia, cioè non si riesce più a parlare, non riusciamo più a chiedere aiuto, perché il veleno blocca la nostra voce. Non possiamo gridare, abbiamo questa debolezza nella muscolatura facciale, paralisi flaccida della muscolatura scheletrica, in particolare quella, come abbiamo detto, respiratoria. C'è un serpente africano che si chiama Bodox, ha un veleno che coagula il sangue delle sue vittime creando embolie polmonari e cerebrali. Crea queste coagulazioni che vanno in circolo e poi fanno quello che fanno, il danno che fanno. Il serpente, la vipera di Russell, chiamata la vipera di Russell, riesce col suo veleno, è uno dei più potenti veleni al mondo, riesce con qualche goccia di sangue a bloccare la circolazione sanguigna di un animale o di una persona. Il suo sangue diventa una gelatina. Ci sono degli esperimenti, alcune gocce di, di veleno in un bicchiere di sangue diventa gelatina. Ma perché vi sto raccontando tutto questo? Questo quadro così terribile, spaventevole, in un contesto così di bravi fratelli che siamo qui riuniti stamattina a adorare il Signore con canti, con lodi, in questa calda domenica di agosto. Perché sto dicendo queste cose? Non perché mi interessi tanto il veleno delle vipere, ma per comprendere quali sono le conseguenze della lingua nella vita delle persone nella Chiesa. È questo che Giacomo vuole farci intendere. Quando lui usa questa immagine, la lingua è piena di mortifero veleno, vuole proprio farci capire quanto è pericoloso questo veleno, quale effetto ha sulle persone. E così sono entrato un po' nei dettagli stamattina per comprendere in profondità qual è l'effetto del veleno e come c'è un effetto nel fisico, c'è un effetto anche nell'aspetto spirituale del credente. E Giacomo naturalmente intende più quello spirituale che quello fisico. Giacomo dice che la lingua è piena di mortifero veleno. Qualcosa da evitare. Poi Giacomo dice che la lingua non è un semplice problema, come uno ha il vizio, che ne so, di mangiare o di oziare. Non è questo un semplice problema. Questo ha delle conseguenze. Questo problema ha delle conseguenze. E questo fa arrivare alla morte, con tutti gli effetti collaterali che abbiamo visto stamattina: offuscamento della vista, muscoli bloccati, respiro affannoso e poi la morte. E poi la morte. Una persona o un credente che parla male di un altro credente o critica un altro credente non sta facendo altro che avvelenare quella persona. Sta avvelenando la Chiesa del Signore. Se una persona in questa Chiesa o un'altra chiesa sta parlando male di qualcun altro, sappi che ti sta iniettando del veleno. Ti sta iniettando del veleno e prima o poi la tua vita spirituale ne subirà le conseguenze. Sta immobilizzando il tuo sistema nervoso, ti sta soffocando, ti sta facendo perdere di vista e perdere la concentrazione sulle cose importanti. E ti sentirai pesante, sentirai l'affanno, ti sentirai male e ti uccide la gioia di appartenere alla famiglia di Dio. Nessuno, fratelli, ha il diritto di avvelenarci con le critiche. Nessuno ha questo diritto. I mormorii. Se senti una persona che mormora o che si lamenta o che critica un'altra persona, scappa! Scappa via da questa persona, allontanati, perché non ti sta facendo del bene, ti sta iniettando del veleno mortale, ti sta uccidendo piano piano. Una cosa che dovresti fare è quella di dire alla persona, di invitare la persona con amore, con gentilezza: non parlarmi di queste cose, vai dalla persona direttamente e parla a quella persona. I danni della lingua sono incalcolabili, possono distruggere una persona, una famiglia, una chiesa. Ecco cosa dice Dio sui danni della lingua. La lingua calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Proverbi 15:4. La lingua calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia lo spirito. Se vuoi straziare l'anima di un fratello, se vuoi proprio distruggere l'anima di un fratello, critica, parla male di qualcosa, lamentati. Questo strazierà lo spirito delle persone a cui stai parlando. Ricorda, parlare male non è mai un'attività innocua, ma strazia lo spirito di chi ci ascolta. Io so che questo è quello che tu non vuoi. se noi parliamo male di qualcosa non è perché noi partiamo con l'idea di rovinare la vita di un fratello, no, mai. Io penso che questo non sta neanche nell'anticamera del cervello di nessuno di noi, ma io vorrei sottolineare le conseguenze. Quando noi parliamo male di qualcuno, noi non facciamo altro che straziare l'anima, come dice la scrittura, l'anima di questa persona a cui stiamo parlando. Mi è capitato di leggere questa frase in un libro che dice: ci vogliono mediamente 10 parole buone per neutralizzare una cattiva che abbiamo ricevuto. Ci vogliono 10 parole buone per neutralizzare una parola cattiva che abbiamo ricevuto. Pensate quanto una parola cattiva può fare del male. Non dobbiamo permettere che la lingua di qualcuno annulli le buone parole che diciamo in questa chiesa. Le ore che spendiamo per fare gli studi, per fare i messaggi, anche questo messaggio, ore e ore, se non giornate intere, per cercare di edificare la Chiesa, io non permetto, non dobbiamo permettere che delle persone rovinino tutto questo lavoro con la propria critica. Perché è una fatica immane. Lottiamo contro il Satana, contro il diavolo, contro il mondo, per cercare di edificare la Chiesa, e poi basta una critica per distruggere tutto. Non lo dobbiamo permettere, fratelli. Non prestate le vostre orecchie a queste cose, allontanatevi, azzittite subito il fratello o la sorella che vi parlano male, perché il primo che ne sarà danneggiato, che ne riceverà male, il male, siete proprio voi che l'ascoltate, siete le prime vittime, le prime vittime. Dice Joseph Hall, uno scrittore: non ci sarebbero tante bocche aperte se non vi fossero tante orecchie aperte. Non ci sarebbero tante bocche aperte se non ci fossero tante orecchie aperte. Un altro passo della scrittura che parla del danno della lingua è Proverbi 14:23. Ogni fatica, in ogni fatica c'è un profitto, in ogni fatica c'è un qualcosa di utile. Ma il chiacchierare procura la miseria. Chiacchierare procura la miseria. Se vuoi che tuo fratello o tua sorella cada in miseria, parla male, critica, lamentati, sparla, e troveremo presto una chiesa in miseria. Per capire quanto influenzano le cattive parole nella vita di una persona, voglio parlare di un caro fratello che ho conosciuto. E lui era un tipo molto introverso, è un fratello ancora, perché è vivente, è un fratello che ha difficoltà, è impacciato con le altre persone, non riesce a parlare con le altre persone, e non si è mai fidanzato, e quindi non si è mai sposato. E quando incontrava una ragazza, o dava un appuntamento a una ragazza, anche della chiesa, credente naturalmente, andava sempre a finire male, perché lui era goffo nei movimenti, nel parlare, sbagliava sempre, e quindi non concludeva mai niente. E questo fratello è rimasto, non si è sposato. E poi un giorno mi confessò una cosa, e mi disse: sai Eddie, da quando io ero bambino, mio padre mi diceva sempre: tu non capisci niente, tu non vali niente, tu non capisci niente. E questo ha creato in lui un senso di inferiorità, un complesso di inferiorità, che lo ha portato poi ad agire come agisce. Proverbi 25:23. Il vento del nord porta la pioggia, la lingua che sparla di nascosto fa oscurare il viso. Il vento del nord porta la pioggia e la lingua che sparla di nascosto fa oscurare il viso. alcune traduzioni dicono fa arrabbiare la persona, la fa arrabbiare. La Bibbia prende l'esempio di questo vento del nord che porta la pioggia, una pioggia fredda. Forse in questo clima così un po' caldo, afoso, forse una bella pioggerellina ci farebbe, anzi la aspiriamo, la vogliamo, la desideriamo, ma vi posso garantire che non è sempre così. E 10 giorni fa ero in Inghilterra e come sempre lì piove, quasi sempre. E questa pioggia ci infastidiva, perché specialmente quando dovevamo prendere la mia nipote Elisa dalla macchina, prendere il passeggino, mettere il passeggino, le borse della spesa, e questa pioggia che continuava a tormentarti, vi posso dire che la mia faccia non era delle più serene, non era delle più gioiose, anche perché pensavo che avevo lasciato l'Italia con un sole che spaccava le pietre, e questa la cosa mi rendeva ancora più nervoso. Ma la lingua che sparla di nascosto è come una fredda pioggia portata da un vento freddo del nord, dice la scrittura. Possiamo immaginare l'effetto che può fare su una persona che riceve queste critiche. C'è un potere nelle parole che è straordinario, ma è preoccupante allo stesso tempo. Straordinario perché può incoraggiare una persona, la può aiutare, la può far vincere addirittura nelle gare, con il nostro incitamento, con il nostro tifo, eccetera, eccetera, ma può anche distruggere una persona, la può anche distruggere, può distruggere anche una chiesa. Stamattina sentivo la radio di un ragazzo, 14 anni, si è buttato a Roma, si è buttato dalla finestra del palazzo, perché aveva delle tendenze omosessuali, e i suoi compagni lo prendevano in giro. Lo tormentavano, lo isolavano. E lui ieri si è buttato dalla finestra del palazzo ed è morto. È chiaro, noi conosciamo la verità. Sappiamo cosa la scrittura dice sul problema dell'omosessualità. Ma, fratelli, due cose vanno insieme. La grazia e la verità vanno insieme. La verità e la grazia. Noi possiamo condannare il peccato, ma dobbiamo amare il peccatore. Dobbiamo avere parole di grazia per chiunque. Questi ragazzi non avevano parole di grazia e hanno ucciso una persona. Anche se materialmente l'ha fatto lui, ma questi ragazzi sono responsabili per quello che è successo. La lingua è un veleno mortifero. La lingua è un veleno mortifero. Il secondo punto che vogliamo vedere è l'incompatibilità della lingua. L'incompatibilità della lingua. Giacomo dice dal verso 9 al 12: con essa, con la lingua, benediciamo il Signore e Padre. E con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così, dice Giacomo, dice la parola del Signore, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro, eccetera, eccetera. L'uso improprio della lingua è incompatibile con il comportamento di un cristiano nato di nuovo. L'uso improprio della lingua non è un comportamento da cristiani. Non c'è un esempio nella Bibbia in cui si giustifica l'uso della lingua per sparlare, per maledire qualcun altro. Solo Gesù l'ha fatto verso i farisei ipocriti, chiamandoli razza di vipere. Ma noi credenti non siamo autorizzati a parlare male degli altri, in nessun caso. Non c'è un nessun caso. La scrittura ci dice, con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Indipendentemente da quello che fanno, gli uomini sono stati creati a somiglianza di Dio e l'abbiamo studiato anche nelle case con Genesi, quando Dio ha creato l'uomo, ha creato tutto quanto. Abbiamo visto l'importanza di rispettare la creatura di Dio, comunque sia. La Scrittura ci fornisce un bel esempio di come dobbiamo trattenerci dalla critica, dalle accuse e quant'altro. Questo è l'Arcangelo Michele. È scritto in Giuda, troviamo questo episodio solo in Giuda, nell'Epistola di Giuda. Sappiamo che Dio volle seppellire il corpo di Mosè. E lui prese il corpo di Mosè. Qui evidentemente Dio si è usato dell'arcangelo Michele per prendere il corpo di Mosè e seppellirlo in un luogo che non si è mai scoperto. E la Scrittura ci dice che l'arcangelo Michele a un certo punto, mentre compiva questo lavoro, è stato ostacolato da Satana. È stato ostacolato da Satana stesso. Quindi noi troviamo nella Scrittura questo passo e dice, invece, è Giuda che parla, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, c'è stata una bella disputa tra l'arcangelo Michele e il diavolo, non osò pronunciare di lui un giudizio ingiurioso. Ma cosa fece? Disse, ti sgridi il Signore. Ti sgridi il Signore. L'arcangelo Michele, che nel rango degli angeli è uno dei più elevati, con un diavolo che sappiamo quello che è, eppure lui, che aveva questa autorità, non lo so pronunciare una parola ingiuriosa contro il diavolo, ma disse, ti sgridi il Signore. Perché il Signore vede, il Signore sa, il Signore conosce, indipendentemente dalle nostre lamentele, indipendentemente dalle nostre critiche, il Signore conosce ogni cosa. Ti sgridi il Signore. Davide si fa una domanda a un certo punto della sua vita. E la domanda è questa qui. Ah. Oh Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà nel tuo santo monte? Se da una parte vediamo l'intimità di stare sotto la tenda con Dio, è una figura dell'intimità con Dio. Chi abiterà sul tuo santo monte? Chi starà vicino alla tua santità? Chi sarà questa persona? E Davide, per lo Spirito Santo, risponde, colui che è puro e agisce con giustizia, che dice e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Non insulta il suo prossimo. Tanto è vero che Davide a un certo punto della sua vita dice, Signore, metti una guardia davanti alla mia bocca. Metti una guardia davanti alla mia bocca. Perché è troppo facile sparlare, è troppo facile parlare male, è troppo facile criticare. Signore, metti una guardia davanti alla mia bocca. E così, fratelli, dobbiamo fare noi. Personalmente sono stanco delle critiche nella Chiesa. C'è già il mondo che ci critica. Fratelli, anche voi siete stanchi della critica, perché sapete quanto la critica fa male. Il mondo ci critica già, non abbiamo bisogno di altre critiche nella Chiesa. Il mondo già lo fa molto bene. Ci perseguita. Ci prende per matti, per fanatici, per esagerati. Non c'è bisogno che anche nella Chiesa ci critichiamo l'uno verso l'altro. Una sorella l'altro giorno mi diceva che la sua sorella carnale la stava criticando e le ha detto, ma stai esagerando. Ma queste cose noi ce le aspettiamo dal mondo, perché il mondo ha gli occhi accecati da Satana. Il mondo non capisce. Il mondo non può comprendere le cose di Dio. E questo ce lo aspettiamo, la critica dal mondo ce la dobbiamo aspettare, come ha detto anche Fernando stamattina nella sua preghiera, che si è sentita appena, ma era percepibile, perlomeno per me che ero qui davanti, della sofferenza che lui passa ogni giorno nella sua famiglia, perché lo criticano. Ma questo ce lo dobbiamo aspettare, è così, è normale. Dobbiamo metterlo in conto questo. Ma nella Chiesa, per favore, no. Per la Chiesa, nella Chiesa non dobbiamo criticare, dobbiamo amarci, dobbiamo fare di questo luogo, un rifugio per chi è perseguitato dalla critica, dove si ascoltano parole dolci, parole edificanti, parole che ci fanno crescere, che ci incoraggiano. Non perché non ci sono motivi di criticare, ci sono critiche, ci sono motivi per cui criticare. Non siamo perfetti, non sono perfetto, sbagliamo tutti quanti e ci sono tante cose che non vanno in questa Chiesa, ma fratelli, la critica, lo sparlare non aiuta assolutamente, bisogna fare attenzione. E poi ci sono quelli che parlano male delle autorità, dei governi, dei politici. E questa cosa mi fa male. A volte si parla tu per tu, ma a volte si mette anche su internet, sui social network, delle frasi, delle espressioni contro quello, contro quell'altro. E questo è ancora più grave, è ancora più grave. Parlare male dei governanti. Parlare male dei governanti. Anche questo è incompatibile con la nostra fede, col nostro essere nati di nuovo. È incompatibile parlare male dell'autorità. A volte ci scandalizziamo perché i politici non si comportano da cristiani. Ma guarda un po', ma che scoperta che abbiamo fatto! E fanno tutte cose sbagliate, se ne approfittano, fanno quello, e qual è la novità? Qual è la novità? Noi pretendiamo che i politici, che sono uomini corrotti, corruttibili, peccatori, eccetera, eccetera, si comportino da credenti. E la salvezza per grazia, la croce di Cristo, non la mettiamo. Se queste persone non vanno a Cristo, si comporteranno male, continueranno a comportarsi male. E non dobbiamo meravigliarci. L'altro giorno ho ospitato un pastore tedesco a casa mia, non un cane. Proprio un credente tedesco che fa il pastore. E lui ha portato il messaggio al matrimonio di Marco Corsini, in Germania, quando siamo stati al suo matrimonio. E lui mi diceva, guarda Edi, se vuoi sapere cosa fanno i politici o il mondo domani, quello che leggerai sui giornali domani, lo puoi leggere oggi nella Bibbia. Lo puoi leggere oggi nella Bibbia. Non ci meravigliamo, fratelli, non ci meravigliamo. Io mi meraviglio quando un credente dice di essere credente e fa le cose sbagliate. Allora sì, mi meraviglio e dobbiamo parlare. Ma per il mondo che è qua fuori, che cosa posso dire? Io lo so che è una tentazione molto grande, anche per me, però dobbiamo stare attenti. Qualcuno dirà, vabbè, ma dobbiamo anche conoscere le cose che succedono. Sì, è vero, dobbiamo conoscere. Ma se una cosa ci fa male, se noi vediamo un programma che ci fa male, è meglio non vederlo. È meglio non vederlo. L'altro giorno stavo vedendo il programma Virus in televisione e hanno cominciato a parlare male di questo, di quell'altro. A un certo punto ho detto, ma questa cosa non mi sta edificando, mi sta coinvolgendo e mi dà sentimenti brutti. Chiudo, ho spento il televisore. A che mi serve? Che cosa ci posso fare io? Che cosa ci posso fare? Cosa ci possiamo fare? Cosa dobbiamo fare con i politici, con il mondo della politica, con le autorità? Cosa dice la Bibbia su questo? Esorto dunque, dice Paolo a Timoteo, esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Altro che criticare, fratelli, qua dobbiamo inginocchiarci, dobbiamo pregare per le autorità. Questo ci chiede la scrittura, non criticare, non scrivere su Facebook delle frasi ingiuriose, ma dobbiamo pregare. E per che cosa dobbiamo pregare? Per loro, affinché siano brave persone? No, la Scrittura ci dice affinché possiamo condurre noi una vita tranquilla. Affinché noi possiamo condurre una vita tranquilla. È chiaro che nel piano, nel progetto di Dio, anche queste persone devono convertirsi, è chiaro questo. Ma la preghiera qua dice è per noi, affinché possiamo vivere una vita tranquilla, libera dalle persecuzioni, che possiamo incontrarci, riunirci, questa libertà che ancora abbiamo fortunatamente in Italia. Questa è la preghiera che dobbiamo fare. La lingua usata in modo improprio non è compatibile con la vita del cristiano. E Gesù lo dice molto chiaramente nel passo che segue in Matteo 5:21. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma vi dico chiunque si adira contro un fratello sarà sottoposto al tribunale e chi avrà detto a suo fratello raga sarà sottoposto al sinedrio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Lo sparlare, la lingua usata in modo improprio, non è compatibile con la vita di un credente, con la vita di un cristiano. Andiamo al terzo e ultimo punto. Abbiamo visto i danni della lingua, l'incompatibilità della lingua, la guarigione della lingua. E la Scrittura ci dice, continua Giacomo, dicendo «Chi fra voi è saggio, intelligente, mostri con la buona condotta le opere compiute con mansuetudine e saggezza». Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale, diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine ed ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Un autore cristiano ha scritto questo. Il cristiano che non è influenzato dai peccati della lingua, ma si prende cura di evitarli, ha un segno indiscutibile della vera grazia. La saggezza e la grazia di Dio, che permette di controllare la lingua, gli permetterà anche di controllare tutte le altre azioni. È fondamentale questo passaggio. E io sono d'accordo su questo. E una volta parlavo con un fratello e lui si meravigliava che io da quando sono diventato credente, da quando ho dato la mia vita al Signore Gesù, non ho più detto una parolaccia. E lui ha detto, ma davvero? Io non ci riesco. E poi questo fratello si è allontanato dal Signore, ha fatto altri peccati e non è più in mezzo a noi. Io non dico che succede a tutti questo, ma è un segno che dobbiamo stare attenti. Se non riusciamo a controllare la nostra lingua, non controlleremo il resto del nostro corpo. Come dice la Scrittura, non lo dico io, lo dice proprio Giacomo che abbiamo letto. Anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e è infiammata dalla genna, dal fuoco al ciclo della vita. Quindi, fratelli, attenzione. Attenzione all'uso della nostra lingua, perché possiamo anche cadere in altri peccati, non so se dire più gravi, ma comunque già è grave quello della lingua, almeno quello che abbiamo sentito fino adesso. Non chiedetemi come succede, ma succede. Qual è l'antidoto o la cura contro la lingua? Questa mattina non entrerò in merito sui benefici del parlare bene. Questo lo farà un altro fratello più avanti. Quello che mi soffermo io stamattina è sui danni della lingua e come guarire dal problema della lingua. E non è che parlare bene annulli il problema dell'uso improprio della lingua. Non è così. Questa è parlare bene è la conseguenza di una vita con il Signore. Non è l'antidoto che noi dobbiamo usare per neutralizzare la parola cattiva che abbiamo detto. Non è questo il sistema per curarci. Serve qualche altra cosa. E penso che ci sono dei problemi che sono alla base del nostro uso improprio della lingua. Non so se vi riconoscete in uno di questi, io sì, quindi vi prego di fare attenzione, tratteremo brevemente sei punti che sono forse la predisposizione, chiamiamola così, o la facilità con cui noi cadiamo nel problema della lingua. Vabbè, lo dico a voce. Il primo problema, una profonda insoddisfazione personale. Vedete, a volte noi pensiamo che la nostra vita fa schifo, abbiamo questo concetto di noi, abbiamo un'insoddisfazione personale molto bassa. Una insoddisfazione. Forse fin da bambini, come abbiamo sentito nella storia di questo fratello, siete stati disprezzati, abbiamo convissuto con la maldicenza, abbiamo visto proprio giovedì scorso l'influenza che i genitori hanno sui figli. E può darsi che sei cresciuto, che siamo cresciuti in un ambiente del genere, e quindi ci è facile sparlare. Possono esserci, punto due, problemi non risolti, un conflitto non sistemato che ancora gira nella testa delle persone. Giacomo dice, ma se avete nel cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Se c'è qualche cosa che ancora gira dietro la vostra mente, il vostro cuore, questo potrà portarvi all'uso improprio della lingua. Terzo, avere una bassa autostima. Ci vediamo dei falliti perché non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo. Forse chi è intorno non ci incoraggia, è scarso di complimenti, ci butta giù e anche noi per sentirci migliori cominciamo a parlare male degli altri. Quarto, la nostra vita spirituale è anemica, non leggiamo più la Bibbia. Non applichiamo più gli insegnamenti che riceviamo nella nostra vita, riempiamo la nostra testa di concetti e rimangono lì nella testa, ma non scendono nel cuore. Non preghiamo più. Forse stiamo al settimo cielo quando andiamo in un campo a isola, belli gonfi, preparati, caricati, e poi quando torniamo qui continuiamo la nostra vita di sempre. Non c'è un rapporto personale intimo con il Signore Gesù. Quinto punto, viviamo in un contesto di critica, forse l'uso sbagliato della nostra lingua deriva dal fatto che noi vediamo programmi, talk show, specialmente talk show che parlano male degli altri, continuano a parlare male degli altri ed è un inquinamento incredibile questo, come vi ho detto prima ho dovuto spegnere il televisore per non essere inquinato, contaminato da questi talk show che non fanno altro che gettare fango sugli altri. E questo, fratelli, può influenzare anche la nostra vita. Matteo 5, 46, 48 dice, se infatti amate quelli che vi amano, se voi amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Di cosa ti vuoi vantare tu, se parli male degli altri, se parli male di chi sbaglia? Ha ragione anche. Ma la scrittura ci dice che dobbiamo comportarci in altro modo. Voi dunque siate perfetti, continua Matteo, siate perfetti come perfetto è il vostro Padre Celeste. E la parola ci dice di evitare di stare seduti insieme al banco degli schernitori, Salmo 1.1. Non sediamo insieme al banco degli schernitori. Quando vediamo certi programmi è come se noi stiamo seduti nel banco degli schernitori e continuiamo pure noi a gettare fango sugli altri. Veniamo influenzati in un modo o nell'altro, siamo influenzati e poi ci meravigliamo che escono dei pensieri cattivi dalla nostra mente. E ultimo punto, mancanza di visione nella Chiesa e nella propria vita. Questo è fondamentale, fratelli. La mancanza di visione per cui esistiamo, perché siamo qui, perché c'è una Chiesa. Se noi non abbiamo la visione perché noi siamo qui e perché esiste questa Chiesa, noi tendiamo a sparlare, noi tendiamo a criticare. Efesini 4,29 dice: nessuna cattiva, ecco lo scopo della Chiesa, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, dice Paolo agli Efesini. Se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela. Perché? Perché deve portare edificazione affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Questo è lo scopo della Chiesa, fratelli. Non criticarci addosso, ma dire parole di edificazione. Sto arrivando alla conclusione, un attimo di pazienza. Sto arrivando alla conclusione. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Sto leggendo un libro insieme a Tim, a un certo punto dice: se non hai una parola buona da dire, è meglio che stai zitto. Se non hai una parola buona da dire, non parlare per niente, è meglio. Quanta saggezza c'è nel silenzio, quanta saggezza c'è nel silenzio di alcuni, è meraviglioso. Se abbiamo la tendenza a sparlare, forse dobbiamo riprogrammare il nostro cuore, nutrirci delle parole sane della parola del Signore. Ecco perché Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice 4, 8, 9, lo leggo io per voi: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose buone, di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Riempitevi di queste informazioni positive, riempitevi di queste cose positive. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, dice Paolo, fatele, e l'Iddio della pace sarà con voi. Vuoi avere pace nel cuore? Fai quello che dice Paolo. Riempi la tua mente di cose buone, di cose onorevoli, di cose giuste, di cose che alimentano la tua fede. Vuoi essere dalla parte di chi avvelena la Chiesa del Signore o vuoi essere dalla parte che edifica? L'altro giorno parlavo con un fratello e mi diceva: Eddie, io non voglio più parlare male di nessuno. Amen! E mi ha detto: se comincio a parlare male, bloccami, fermami. E comincio a parlare, poi il discorso è scivolato e io l'ho fermato una sola volta, è stato bravo, una sola volta, ma poi è ritornato in se stesso. Che piacere mi ha fatto questo fratello, che piacere mi ha fatto nel suo desiderio di non parlare male. Voi non sapete quanto. Voglio raccontarvi, concludendo, la storia di Robert Robinson. Robert Robinson era un pastore inglese vissuto nel XVIII secolo. Non solo era un pastore e un bravo predicatore, ma aveva anche scritto inni e poemi, poesie cristiane. Tuttavia, molti anni dopo il suo lavoro di pastorato, di predicatore, di scrittore, si allontanò dalla fede e andò a vivere in Francia, vivendo nel peccato. Vivendo nel peccato. Una notte, mentre tornava a casa, si ritrovò seduto in una carrozza. Quest'uomo, visto nel XVIII secolo, non c'erano le macchine, ma c'erano le carrozze. Una notte si ritrovò seduto in una carrozza in compagnia di una parigina, una donna parigina, che dopo una vita dissoluta, questa donna si era resa al Signore Gesù, aveva accettato Gesù come personale salvatore, e stava leggendo delle poesie. E a un certo punto chiese, lui non conosceva questo uomo, chiese a Robinson qual era il suo parere, quale fosse il suo parere riguardo a una poesia che stava leggendo. Questa poesia diceva, questo poema diceva: venite alla fonte di tutte le benedizioni, miei amati fratelli, I fiumi dell'infinita misericordia che sgorga da essa ci spinge ad intonare canti di elogio all'Altissimo. Quando alzò lo sguardo, questa donna vide che Robinson stava piangendo. E con la voce rotta dal pianto disse a questa donna: vuoi sapere cosa penso? Quel canto, quella poesia l'ho scritta io. L'ho scritta io. Ma adesso sono scappato via dal Signore e non riesco a trovare più la strada di ritorno. Questa donna gli disse: ma capisci? Non comprendi? Disse con dolcezza: che la soluzione è scritta nella terza riga della tua poesia. La soluzione è scritta nella terza riga della tua poesia. Fiumi di infinita misericordia. I fiumi di infinita misericordia del Signore. Quei fiumi di misericordia, disse la donna, scorrono anche qui a Parigi, stanotte. Robinson, quella notte, ridiede la sua vita a Cristo e riprese il suo lavoro di ministro di Dio. La donna poteva criticare quest'uomo. Ah, tu che sei un ministro di Dio, tu che hai fatto questo e quest'altro, ma tu non ti vergogni di quello che tu hai fatto, ma tu sei una vergogna per la Chiesa, tu sei qui, tu sei... No, parole di grazia, parole di incoraggiamento, non uso la critica, non uso parole cattive verso quest'uomo, ma parole di misericordia. Che possiamo anche noi, fratelli, avere questo ministero nella nostra Chiesa, incoraggiare i fratelli. I problemi ci sono, è vero, non lo nascondo, ma incoraggiamoci invece di criticare, di sparlarci addosso. Incoraggiamo, preghiamo il Signore. Preghiamo il Signore affinché ci aiuti tutti quanti a risolvere i problemi. Facciamo tacere le malelingue, allontaniamoci da esse, chiediamo di non farci avvelenare dai sentimenti cattivi del fratello, di un talk show, di Facebook e quant'altro gira. Andiamo al Signore, vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo, perché tu, Signore, ci hai fatto capire molto chiaramente stamattina che la lingua usata in modo improprio è un danno, è un pericolo, è un veleno mortifero che uccide la Chiesa, che immobilizza i credenti. Signore, grazie, perché nella tua misericordia tu sei pronto a accoglierci. Ti ringraziamo, Signore, perché se noi confessiamo i nostri peccati, tu sei fedele e giusto da perdonarci. Signore, fa che la nostra lingua da oggi in poi sia uno strumento di edificazione, di benedizione per ogni fratello di questa Chiesa, per le persone che sono anche fuori, che hanno bisogno della verità ma anche della grazia. La grazia ma anche la verità. Signore, fa che possiamo essere tuoi ambasciatori in questo mondo in cui lo sparlare, il criticare, il denigrare, Signore, gli altri è diventata una consuetudine. Noi siamo diversi dal mondo, noi dobbiamo prendere le distanze da questo mondo, Signore, ma vogliamo essere come sei stato tu. Come diceva anche Giuseppe Longo l'altra domenica, un cristiano vive come Cristo, un cristiano parla come Cristo. E noi vogliamo far tesoro anche di queste esperienze, di queste parole, Signore. Vogliamo parlare come te. Aiutaci in questo, Signore. Perdonaci se abbiamo usato la lingua in modo improprio. Aiutaci ad essere strumenti nelle tue mani, Signore. Forti, potenti, incoraggianti. Te lo chiediamo nel nome benedetto di Cristo Gesù. Amen.